Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'Aquila e il Serpente, due mondi a confronto. Un solo deserto, di Emiliano Caroletti, è presentato come il terzo volume della serie Le Aquile d'Africa, romanzi della Legio Trerse Augusta. Le informazioni di catalogo disponibili lo collocano nel romanzo storico-militare ambientato nell'Africa romana e lo associano alla Legio Trerse Augusta, reparto che costituì per secoli uno strumento decisivo della presenza imperiale nella regione. Il titolo dichiara il nucleo drammatico dell'opera L'Aquila, emblema della potenza legionaria romana, incontra il serpente, immagine di un antagonismo radicato nel territorio desertico. La cornice storica richiamata dalle fonti connesse alla serie è quella di una guerra irregolare contro le popolazioni e i capi locali, in un ambiente dove mobilità, approvvigionamenti e conoscenza del suolo condizionano ogni scelta. Il libro sembra quindi mirare a unire azione romanzesca, tensione bellica e attenzione alle difficoltà concrete del controllo romano dell'Africa, senza ridurre il deserto a un semplice sfondo esotico. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'aquila romana e il serpente come immagini di due logiche di guerra. Il titolo condensa una contrapposizione che è insieme politica, militare e simbolica. L'aquila identifica la legione una forza gerarchica, visibile, disciplinata e organizzata, per mantenere il dominio di Roma. Il serpente, invece, richiama un avversario capace di sottrarsi allo scontro frontale, di sfruttare la dispersione e di trasformare il territorio in un vantaggio operativo. Non è soltanto il confronto fra eserciti diversi, è il conflitto tra un potere che deve rendere stabile il proprio controllo e una resistenza che può sopravvivere evitando le condizioni imposte da quel potere. Questa opposizione è particolarmente adatta alla provincia d'Africa, dove le distanze e gli spazi non urbanizzati limitano l'efficacia dei modelli militari elaborati per campagne più convenzionali. In termini narrativi, il simbolismo permette di leggere la guerra oltre il risultato immediato delle battaglie. L'aquila rappresenta l'ordine che Roma intende proiettare. Il serpente è l'incertezza che lo corrode. La scelta di due emblemi animali evita inoltre una divisione troppo semplice fra civiltà e barbarie. Il punto sostanziale è l'incompatibilità fra una macchina militare fondata su comando e disciplina e un conflitto che premia adattamento, sorpresa e capacità di restare invisibili. Secondo, il deserto come fattore strategico, non come semplice ambientazione, il sottotitolo. Un solo deserto suggerisce che lo stesso spazio fisico viene vissuto e interpretato diversamente dalle parti in conflitto. Per le legioni il deserto è anzitutto un problema logistico: l'acqua, le vie di rifornimento, il riparo, l'orientamento e la possibilità di ricongiungere reparti separati determinano ciò che è militarmente possibile. Per chi conosce il territorio e non dipende da una struttura pesante di approvvigionamenti, quello stesso ambiente può diventare una risorsa difensiva e offensiva. La centralità del paesaggio distingue un romanzo di guerra ambientato nell'Africa romana da una narrazione imperniata unicamente su duelli, cariche o grandi scontri campali. Il terreno modifica i tempi dell'azione, rende onerosa ogni marcia e favorisce l'agguato rispetto alla battaglia risolutiva. Tale impostazione ha anche una valenza storica. Il controllo imperiale non coincideva automaticamente con la conquista di una città o con la vittoria contro un contingente nemico. Richiedeva invece presidi, comunicazioni affidabili e la capacità di far circolare uomini e risorse in condizioni ostili. Il deserto diventa quindi il luogo in cui l'autorità romana viene messa alla prova nella sua dimensione più materiale, non nei proclami, ma nella tenuta quotidiana delle sue linee operative. Terzo, la Legio Terreso Augusta e la funzione militare di Roma nella provincia d'Africa. L'appartenenza alla serie dedicata alla Legio Tregia Augusta fornisce al volume una precisa prospettiva istituzionale. Questa legione è storicamente legata alla difesa e al presidio dell'Africa romana. Utilizzarla come fulcro narrativo consente di osservare l'impero dal margine, dove l'amministrazione civile e la forza armata risultano strettamente intrecciate. Il suo compito non era soltanto combattere una presenza legionaria, doveva proteggere insediamenti, rotte e aree produttive, dissuadere incursioni e rendere credibile l'autorità di Roma davanti alle comunità locali. In questo quadro, la guerra non appare come un episodio isolato, ma come una crisi del sistema di controllo territoriale. La dimensione militare può inoltre mettere in evidenza la distanza tra gli obiettivi politici fissati dall'alto e l'esperienza di chi opera sul campo. L'impero richiede ordine e risultati. I soldati affrontano invece marce, rischio, incertezza e nemici difficili da localizzare. È una chiave utile per comprendere perché una campagna in area desertica non possa essere valutata con il solo metro della vittoria tattica. Un romanzo incentrato sulla legione, quando mantiene questa tensione, mostra come la disciplina sia una risorsa essenziale, ma anche come essa venga sottoposta a pressione quando l'ambiente rende fragili le procedure ordinarie. Quarto, guerriglia e asimmetria, il limite del modello dello scontro campale. Le fonti di catalogo collegate al volume richiamano una guerra segnata da agguati e da una minaccia difficile da affrontare secondo le convenzioni dello scontro aperto. Il riferimento è coerente con il contesto storico delle rivolte e delle campagne nell'Africa romana, nelle quali la mobilità degli avversari poteva neutralizzare parte della superiorità tecnica e organizzativa delle forze imperiali. La guerriglia non significa assenza di strategia, significa scegliere quando e dove colpire, evitare l'annientamento e costringere il nemico a consumare tempo, uomini e risorse. Per un esercito come quello romano, addestrato a operare attraverso catene di comando, formazioni e disciplina collettiva, l'avversario irregolare pone dunque un problema psicologico, oltre che tattico. Ogni pattuglia può temere l'imboscata. Ogni avanzata può rivelarsi inutile se il nemico si dissolve prima del contatto. Il tema permette di evitare l'idea meccanica di una Roma invincibile, grazie alla propria organizzazione. La superiorità legionaria resta importante, ma deve essere tradotta in controllo effettivo del territorio, e ciò richiede adattamento. La tensione tra regola militare e guerra imprevedibile è verosimilmente una delle componenti che danno al libro il suo carattere più cupo. L'ordine non scompare, ma non basta da solo a garantire sicurezza o vittoria. Infine, disciplina, decimazione e costo umano dell'ordine imperiale. Tra gli elementi associati alla narrazione della serie, compare la disciplina estrema, inclusa la decimazione, pratica punitiva romana, storicamente attestata, ma eccezionale e temuta. Il suo rilievo tematico non sta nell'effetto spettacolare, serve piuttosto a mostrare la contraddizione di un esercito che, per resistere a un nemico esterno, può rivolgere una violenza regolata anche verso i propri uomini. In una guerra logorante, comandanti e autorità possono essere indotti a interpretare esitazione, indisciplina o insuccesso come minacce all'intero corpo militare. La punizione collettiva diventa allora un segnale di autorità, ma rivela al tempo stesso la fragilità della coesione che vuole ripristinare. Un romanzo storico-militare può usare questo tema per spostare l'attenzione dalla retorica della gloria alla pressione concreta esercitata sui soldati. Obbedire, sopravvivere, mantenere il posto nella formazione e affrontare decisioni prese da superiori lontani dal pericolo immediato. Il lettore è così invitato a considerare l'impero non soltanto come potenza espansiva, ma come sistema che esige disciplina dai suoi agenti armati. Il deserto e la guerriglia rendono questa esigenza ancora più aspra, perché rendono incerti i risultati e trasformano il controllo interno in una preoccupazione costante del comando. In conclusione, il volume si rivolge soprattutto a chi legge romanzi storici romani, con interesse per l'esercito, le province e le campagne meno frequentate rispetto alla politica di Roma o alle guerre combattute nel cuore dell'Europa. Può risultare adatto anche a lettori che cercano una narrativa militare, attenta alle conseguenze operative della guerra marce, logistica, disciplina, paura e difficoltà di identificare il nemico. Il beneficio intellettuale principale consiste nel mettere in relazione la potenza della legione con i suoi limiti. La presenza della Legio Tregio Augusta offre una lente concreta attraverso cui osservare l'impero nelle sue periferie africane, mentre il tema della guerra irregolare impedisce di considerare la superiorità romana come automatica o astratta. Rispetto a molti romanzi dell'antica Roma, costruiti attorno a imperatori, congiure senatoriali o battaglie campali risolutive, l'aquila e il serpente si distingue, per quanto indicano le informazioni disponibili, per l'enfasi sul deserto come spazio strategico e sul confronto fra due modalità incompatibili di combattere. L'aquila e il serpente non delineano solo due schieramenti, indicano il conflitto fra l'ordine di una struttura imperiale e la capacità di un avversario locale di sfruttarne le rigidità. È quindi una scelta indicata per chi apprezza l'azione storica quando è accompagnata da una riflessione concreta sul territorio, sul comando e sul prezzo umano richiesto dal mantenimento dell'ordine romano. Se vuoi supportare Emiliano Caroletti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.